Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a quanti ci seguono dalla redazione e dall'intero canale 105. Nell'incontro di oggi riproponiamo una trasmissione dedicata alla Natività della Vergine Maria, che celebriamo mercoledì prossimo, 8 settembre. Vi ricordiamo che questa trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana, possono essere richieste in compact disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani, speciali e ordinarie, sono disponibili anche sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti. Buon ascolto.
L'aurora che annuncia la gioia. Trasmissione speciale proposta da Franca Salerno per la Natività della Beata Vergine Maria.
Per la tua nascita, o Immacolata, Gioacchino ed Anna furono liberati dall'obbrobrio della sterilità e Adamo ed Eva dalla corruzione della morte. Il tuo popolo, riscattato dalla schiavitù dei peccati, festeggia la tua nascita, acclamando a te. La sterile partorisce la madre di Dio e nutrice della nostra vita.
Così canta Romano il Melode nel IV secolo in onore della Natività di Maria. Natività peraltro taciuta dai Vangeli, ma raccontata già dal II secolo nel Protovangelo di Giacomo, come scrive Don Corrado Maggioni nel suo libro Benedetto il frutto del tuo grembo, due millenni di pietà mariana. Pur condannato come apocrifo, cioè non conforme all'insegnamento della Chiesa, il Protovangelo di Giacomo ebbe uno straordinario successo e grande importanza nella pietà, nella liturgia e nell'iconografia mariana, soprattutto in Oriente. Ebbe influsso anche in Occidente. Nelle basiliche romane di Santa Maria Maggiore e Santa Maria in Trastevere si trovano anche delle raffigurazioni musive. L'origine della commemorazione liturgica della Natività di Maria, continua Don Maggioni, è legata alla chiesa edificata nel V secolo a Gerusalemme, nelle vicinanze della piscina probativa, luogo in cui la tradizione sosteneva esserci stata la casa di Gioacchino ed Anna. Dal VI secolo la Natività di Maria fu festeggiata anche a Bisanzio. Dalla prima metà dell'VIII secolo, in Oriente, fissata al 9 dicembre, si festeggiava la concezione di Sant'Anna, madre della Theotokos. Si celebrava appunto il prodigioso concepimento di Anna, moglie sterile di Gioacchino. Ascoltiamo come parla di questa straordinaria coppia di genitori San Giovanni Damasceno.
Gioacchino ed Anna, coppia castissima di tortore spirituali. Per aver rispettato la legge della natura, la castità, vi siete dimostrati degni di ciò che è al di sopra della natura. Avete messo al mondo, infatti, una madre di Dio senza marito. Dopo aver vissuto in pietà e purezza nella natura umana, avete generato una figlia che è al di sopra degli angeli e che regna adesso sugli angeli. O sacra coppia, Gioacchino ed Anna, accogli da parte mia questo discorso di anniversario. O figlia di Gioacchino ed Anna e regina, accogli la parola di un servo peccatore, ma che arde d'amore e ha in te la sola speranza di gioia, la protettrice della vita, e presso tuo figlio una mediatrice e una caparra sicura di salvezza. Possa tu disperdere il fardello dei peccati, e dissipare la nube che ottenebra il mio spirito e la sporcizia che si è accumulata. Possa far cessare le tentazioni, guidare felicemente la vita e condurmi per mano verso la beatitudine celeste. Possa concedere al mondo la pace.
8 settembre, Natività di Maria. La data sembra derivare dal giorno della dedicazione di quella primitiva chiesa del V secolo a Gerusalemme, senza tuttavia escludere che la memoria natalizia di Maria, aurora del tempo della salvezza, sia stata apposta all'inizio di settembre in quanto è il mese che apre l'anno liturgico bizantino. L'8 settembre è servito qualche secolo dopo a determinare il giorno celebrativo della Concezione Immacolata di Maria. In Occidente la festa fu accolta dalla Chiesa di Roma nel corso del VII secolo, ultima delle quattro feste mariane di provenienza orientale, la Purificazione, l'Annunciazione, la Dormizione e appunto la Natività, e fu arricchita da Papa Sergio I nell'VIII secolo con la processione che si concludeva con l'Eucaristia nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Diffusa in tutta Europa, con l'espansione della liturgia romana, divenne una festa molto sentita. Ascoltiamo un brano dell'omelia del servo di Dio Giovanni Paolo II, pronunciata nel santuario di Loreto l'8 settembre 1979.
La tua nascita, o Vergine Madre di Dio, ha annunziato la gioia al mondo intero. Ecco, oggi è il giorno di questa gioia. La Chiesa nel giorno 8 settembre, 9 mesi dopo la solennità dell'Immacolata Concezione della Madre del Figlio di Dio, celebra il ricordo della sua nascita. Il giorno della nascita della Madre fa volgere i nostri cuori verso il Figlio. Da te è nato il Sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Egli ha tolto la maledizione e ha portato la grazia. Ha vinto la morte e ci ha donato la vita eterna. Così dunque la grande gioia della Chiesa passa dal Figlio sulla Madre. Il giorno della sua nascita è veramente un preannunzio e l'inizio del mondo migliore. Origo mundi melioris, come ha proclamato in modo stupendo il Papa Paolo VI. E perciò la liturgia odierna confessa ed annuncia che la nascita di Maria irradia la sua luce su tutte le chiese che sono nell'orbe.
Prima che nascesse Maria, il mondo era nelle tenebre del peccato. Nata Maria, spuntò l'aurora. Chi è costei che viene quale aurora che sorge? Siccome quando nasce l'aurora si rallegra la terra, poiché l'aurora è foriera del sole, così la nascita di Maria rallegrò tutto il mondo, poiché ella fu foriera del sole di Gesù Cristo. Sicché, nascendo Maria, nacque il nostro rimedio, la nostra consolazione e la salute nostra, perché per mezzo di Maria abbiamo ricevuto il Salvatore. Essendo dunque destinata questa fanciulla ad essere madre del Verbo eterno, Iddio l'arricchì di tanta grazia che sino dalla concezione immacolata, la di lei santità, avanzò la santità di tutti i santi ed angeli insieme, poiché ricevette, ella, una grazia di ordine superiore, corrispondente alla dignità di madre di Dio.
O santa bambina, o piena di grazia, vi saluto e vi adoro. Io, misero peccatore, voi siete la diletta, la delizia di Dio. Abbiate pietà di me, che per i miei peccati sono l'oggetto dell'odio e dell'abominio di Dio. Voi, o purissima Vergine, avete saputo fin dalla vostra infanzia talmente guadagnarvi il cuore di Dio, che Egli niente vi nega e fa tutto quanto voi gli cercate. In voi, dunque, stanno le mie speranze. Raccomandatemi al vostro figlio e sarò salvo. O mia regina, o mediatrice dei peccatori, deh, fate il vostro ufficio, intercedete per me. Non voglio che i miei peccati mi impediscano di confidare in voi, o gran madre di Dio. No, io confido, e confido tanto, che se la mia salute fosse in mano mia, pure tutta, la riporrei in mano vostra. O Maria, accettatemi sotto la vostra protezione, e ciò mi basta.
La festa dell'8 settembre divenne molto sentita nel Medioevo, tanto che Innocenzo IV nel 1243 la dotò di un'ottava e Gregorio X dispose nel 1378 la celebrazione della Vigilia. Tra le celebri cattedrali medioevali dedicate alla Natività di Maria ricordiamo il Duomo di Milano e la Cattedrale di Chartres. Secondo il manoscritto di Chartres del secolo XI, la Beata Vergine e Gloriosa Sempre Vergine Maria di stirpe regale e della famiglia di David nacque a Nazareth e fu allevata a Gerusalemme nel Tempio del Signore. Suo padre si chiamava Gioacchino e la madre Anna. La famiglia paterna era della Galilea e della città di Nazareth, la materna invece era di Betlehem. La loro vita era semplice e retta davanti a Dio, irreprensibile e pia davanti agli uomini. Dividevano in tre parti ogni loro proprietà, una parte al Tempio e ai servitori del Tempio, la seconda parte la davano ai pellegrini e ai poveri, la terza la riservavano al proprio uso e a quello della loro famiglia. Costoro, così cari a Dio e pii verso gli uomini, per circa 20 anni si mantennero in un matrimonio casto, senza procreazione di figli. Fecero però voto che qualora Dio avesse loro concesso discendenza, l'avrebbero offerta al servizio del Signore. In occasione delle festività solevano perciò frequentare il Tempio ogni anno. Ed avvenne che per la festa della dedicazione del Tempio, Gioacchino salì a Gerusalemme con alcune persone della sua stessa tribù. Ma il sacerdote disdegnò le sue offerte perché non aveva prole, e soltanto quando Gioacchino avesse avuto una discendenza avrebbe potuto presentarsi davanti al Signore con le offerte. Onde, pieno di grande vergogna, Gioacchino se ne andò nei suoi pascoli con i pastori che custodivano il bestiame, né voleva più tornare a casa. Piantò una tenda e digiunò per 40 giorni e 40 notti, dicendo tra sé: «Non scenderò né per cibo né per bevanda, fino a quando il Signore non mi abbia visitato. La mia preghiera sarà per me cibo e le lacrime mi saranno bevanda». E così sua moglie innalzava due lamentazioni.
«Piangerò la mia vedovanza e piangerò la mia sterilità».
Su invito della sua ancella, però, quando venne il giorno del Signore, Anna si spogliò delle sue vesti di lutto, si lavò il capo, indossò le sue vesti di sposa e verso l'ora nona scese a passeggiare nel giardino. Si sedette ai piedi di un alloro e supplicò il Signore dicendo:
«O Dio dei nostri padri, benedicimi e ascolta la mia preghiera. Come hai benedetto il ventre di Sara, dandole un figlio, Isacco».
Vedendo poi un nido di passeri, compose in se stessa una lamentazione.
«Ahimè, a chi somiglio io mai? Non somiglio agli uccelli del cielo, poiché anche gli uccelli del cielo sono fecondi dinanzi a te, Signore. Non somiglio alle bestie della terra, poiché anche le bestie della terra sono feconde dinanzi a te, Signore. Ahimè, a chi somiglio io mai? Non somiglio a queste acque, poiché anche queste acque sono feconde dinanzi a te, o Signore. Ahimè, a chi somiglio io mai? Non somiglio certo a questa terra, poiché anche questa terra porta i suoi frutti secondo le stagioni e ti benedice, o Signore».
Ed ecco, un angelo del Signore apparve dicendole:
«Anna, Anna, il Signore ha esaudito la tua preghiera. Tu concepirai e partorirai. Si parlerà in tutta la terra della tua discendenza».
«Com'è vero che il Signore mio Dio vive, se io partorirò, si tratti di un maschio o di una femmina, l'offrirò in voto al Signore mio Dio e lo servirà per tutti i giorni della sua vita».
L'angelo quindi apparve anche a Gioacchino in una grande luce. A questa vista Gioacchino si era spaventato, ma l'angelo del Signore fugò la sua paura dicendo:
«Non temere, Gioacchino, non turbarti alla mia vista. Io infatti sono l'angelo del Signore. Egli mi manda da te per annunziare che le tue preghiere sono state esaudite e le tue elemosine sono salite al suo cospetto. Ha ben visto la tua vergogna e ha udito come ingiustamente ti sia stato rinfacciato il disonore della sterilità. Dio è vindice del peccato, non della natura. Or dunque, Anna, tua moglie, ti partorirà una figlia, alla quale porrà il nome Maria. Come avete fatto voto, dalla sua infanzia sarà consacrata al Signore e sarà riempita di Spirito Santo fin dall'utero materno. Col progredire dell'età, come essa nascerà miracolosamente da una sterile, così, in una maniera incomparabile, restando vergine, genererà il Figlio dell'Altissimo, che sarà chiamato Gesù, che vuol dire Salvatore di tutte le genti. Questo sarà il segno della verità di quanto ti annuncio. Quando giungerai a Gerusalemme, alla Porta Aurea, ti verrà incontro tua moglie Anna, che mentre ora è impensierita per la tua lunga assenza, allora ti si presenterà davanti, allegra».
Detto questo, l'angelo si allontanò da lui e si ripresentò ad Anna, ripetendole quanto aveva detto a Gioacchino. Terminò con queste parole:
«Alzati dunque, sali a Gerusalemme, e giunta alla porta, detta Aurea, perché dorata, in segno della verità di quanto ho detto, tu troverai tuo marito, che ti viene incontro, e per la salute del quale sei in pensiero. Quando avverranno queste cose, sappi che si avvererà senza dubbio alcuno quanto ti ho annunciato».
Dunque, conformi all'ordine dell'angelo, entrambi si mossero dal luogo in cui si trovavano e salirono a Gerusalemme. giunti al luogo designato dal vaticinio angelico, andarono incontro l'un l'altro. Lieti allora della reciproca visione e sicuri della promessa di prole, ringraziarono il Signore che dà sollievo agli umili. Dopo aver adorato il Signore, se ne tornarono a casa sicuri e allegri, aspettando la realizzazione della promessa divina.
Confortati dal ciel, seguirono l'orme Gioacchino ed Anna, pieni di caritade e divo amore, che sollegan gli amanti e quei trasforme, intanto puote l'infinito ardore, ogni concupiscenza ed ogni male, da loro sospinte, reagendo il core. Commisti insieme, quanto è il naturale, l'antica legge fu da lor precisa. Nulla ne puote il vincolo carnale. Concepta è quella ove grazia divisa mai non si vide senza alcun peccato. Divin fu il modo e non l'umana guisa.
La man ritrasse e sbigottì natura. Ah, quest'opera è del ciel, disse, non mia. Ristette alquanto ed aspettò che pria grazia compisse l'immortal fattura. Poi sottentrò al lavoro e fu sua cura di purissima salma ornar Maria.
Al divin cultor, l'arbor diletta, Maria tu sei, dei suoi favor si piena, che sembra ogni altra al paragon negletta.
La pietà, l'umiltade e l'innocenza, la speranza e la fede, con carità fervente in don ti diede, l'eterna sapienza.
Oggi è quel dì che da Gioacchin ed Anna concetta fu la madre, figlia e sposa de Dio, unica Vergine gloriosa, per cui canta la Chiesa, Osanna, Osanna. Concetto fu d'ogni fidel la manna, e senza spin di Ierico la rosa. Di questa concezion miracolosa, chiarirse indarno ogni mortal si affanna.
Quanto bella doveva apparire agli occhi di Dio e degli angeli questa celeste pargoletta. Che avranno detto gli angeli al mirarla come un'aurora sorgente, circondata di tanti splendori e adorna di tanti gioielli? L'avranno certo riconosciuta per la madre del loro Salvatore e, pieni di gaudio, avranno fatto a gara per venerarla e corteggiarla.
Tanto che in paradiso Michele, Gabriele e Raffaele si presentano a Dio per chiedere di essere eletti ad angelo custode della Bellissima. Dio trova che un angelo è indegno di tale anima e accontenta i tre affidando a ciascuno un compito. Raffaele, medicina di Dio, asciugherà le lacrime di lei, che saranno farmaco per l'umanità. Gabriele le recherà il grande messaggio dell'incarnazione. Michele difenderà con le sue schiere la novella Sion, ond'ella è madre. Poi Dio derime secco la questione. Niun di voi, no. Proteggitor son io, che sol di lei, degno custode, è Dio.
Noi oggi celebriamo con gioia la natività della Beata Vergine Maria. Da lei è sorto il sole di giustizia, Cristo, nostro Dio. Questa festività mariana è tutta un invito alla gioia, proprio perché con la nascita di Maria Santissima Dio dava al mondo quasi la garanzia concreta che la salvezza era ormai imminente. La Chiesa tutta, pertanto, non può oggi non gioire nel celebrare la Natività di Maria Santissima, la quale, come afferma San Giovanni Damasceno, è quella porta virginale e divina dalla quale e attraverso la quale Dio, che è al di sopra di ogni cosa, sta per fare il suo ingresso sulla terra, corporalmente. Guardare a Maria significa specchiare noi stessi in un modello che Dio stesso ci ha donato per la nostra elevazione e per la nostra santificazione. Possiamo quindi concludere che la nascita di Maria è invito alla rinascita spirituale e alla conversione, è invito a crescere nella fede e nell'amore, come insegna Sua Santità Benedetto XVI.
Cari fratelli e sorelle, veneriamo Maria Santissima. È il legame che unisce Maria, lo vediamo anche qui, allo Spirito Santo, fin dall'inizio della sua esistenza, quando nella sua concezione lo Spirito, l'amore eterno del Padre e del Figlio, prese dimora in lei e la preservò da ogni ombra di peccato. Poi, quando il medesimo Spirito fece nascere nel suo grembo il Figlio di Dio, e poi ancora per tutto l'arco della sua vita, lungo la quale, con la grazia dello Spirito, si è compiuta in pienezza la parola di Maria: «Eccomi, sono la serva del Signore». E finalmente, quando nella potenza dello Spirito Santo Maria è stata assunta con tutta la sua umanità concreta, accanto al Figlio nella gloria di Dio Padre. Maria, così ho scritto nell'enciclica Deus Caritas Est, è una donna che ama, in quanto credente, che nella fede pensa con i pensieri di Dio e vuole con la volontà di Dio, ella non può essere che una donna che ama. Sì, Maria è il frutto e il segno dell'amore che Dio ha per noi, della sua tenerezza e della sua misericordia. Rinnovo dunque l'invito che ho formulato nell'enciclica Deus Caritas Est: viviamo l'amore e così facciamo entrare la luce di Dio nel mondo.
Principes et magnates, extirpe regina, seculi potestates, contenta venia.
Et animum proclamant, cum dentes vectora, convite flex sopra,
L'aurora che annuncia la gioia. Trasmissione speciale proposta da Franca Salerno per la Natività della Beata Vergine Maria. Fonti principali: l'opera di Luigi Moraldi, Tutti gli apocrifi del Nuovo Testamento, edizioni PM. Il saggio di Don Corrado Maggioni, Benedetto il frutto del tuo grembo, pubblicato da Portalupi Editore. E ancora del padre Luigi Pazzaglia, La Madonna nella poesia italiana, edizioni Lice Berruti, Torino. Voci recitanti: Daniela Caroli, Francesca Palmas, Francesca Rossiello, Gaetano Lizio, Marco Mete, Gabriele Parrillo, Aldo Russo. Tecnici del suono: Roberta Maccaroni e Mario Scatton. Realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.